Ciao ragazzi, sono Silvia Capodivacca, ho 36 anni e insegno filosofia e storia nei licei alle scuole superiori. Mi fa piacere parlare del mio lavoro perché è innanzitutto abbastanza semplice e facile da spiegare. Quando qualcuno mi dice che fa il product manager, il commerciale estero, io assumo un'espressione da criceto che sta cercando di risolvere un'equazione di secondo grado perché di fatto non sto capendo quello che dicono, è un mio limite evidentemente. Mentre insomma nel caso del professore, quella dell'insegnante, del docente, è appunto una professione che bene o male tutti conoscono e con la quale quasi tutti siamo entrati per un periodo significativo della nostra vita in contatto. E tuttavia, questo lavoro, proprio perché noto, come ci ha insegnato il caro vecchio Hegel, rischia di non essere adeguatamente conosciuto. Che cosa significa questo? Beh, che sulla professione dell'insegnante e del docente si sono letteralmente incrostati una serie di pregiudizi di cui è bene liberare il campo, sbarazzarci. Il primo tra questi è, senza ombra di dubbio, quello secondo il quale il docente lavora poco. Alcuni colleghi a questo riguardo fanno notare che sì, noi dobbiamo ufficialmente svolgere 18 ore alla settimana di didattica in classe, ma che a queste ore vanno necessariamente sommate quelle che impieghiamo per la predisposizione delle lezioni durante il nostro pomeriggio e per la predisposizione altrettanto delle verifiche in classe e della loro successiva correzione, oltre che le riunioni, le ore di riunione che ci tengono impegnati al pomeriggio non proprio di rado. Secondo me, comunque, c'è un ulteriore punto di vista che va tenuto presente, cioè quello della qualità di quelle famigerate 18 ore settimanali. Bene, se siete interessati alla professione di docente, di professore, sappiate che dovete prepararvi a sostenere quotidianamente delle vere e proprie performance, quasi foste degli attori o ancor più dei musicisti rock su un palco, chiamati appunto a tenere un vero e proprio spettacolo. Non tanto perché siamo dei santi saltimbanchi della cultura, quanto piuttosto perché il nostro dovere credo sia quello di assolvere un compito particolarmente delicato e molto difficile al tempo stesso, che consiste nel catturare l'attenzione di adolescenti, di ragazzi che sono potenzialmente molto ricettivi ai nuovi stimoli e che tuttavia tendono inevitabilmente, lo sapete meglio di me, visto che state dall'altra parte della barricata, tendono alla distrazione congenita quasi. E quindi noi dobbiamo riuscire a trovare il modo, la maniera più opportuna per tenere alto non soltanto l'umore, ma appunto proprio anche l'attenzione costante della ciurma che abbiamo di fronte. Vi assicuro che questa cosa non è facile e che 60 minuti di lezione corrispondono a svariate ore di lavoro invece più comunemente inteso come d'ufficio. Inoltre va detta anche va sottolineata insomma un'altra specificazione. Mi piace chiamarci professionisti della cultura e non semplicemente impiegati della cultura. L'impiegato della cultura è colui che propina al proprio pubblico qualcosa, una zuppa che è stata scaldata e riscaldata, che è un po' sempre la stessa e che rischia quindi inevitabilmente di perdere il proprio sapore. Un professionista della cultura, viceversa, è un ricercatore, un docente che è in costante aggiornamento, ma l'aggiornamento sul piano culturale implica il dispendio o più precisamente l'impiego di tempo. Questo, in altre parole, vuol dire che nei miei pomeriggi che non sono impegnati, come vi dicevo prima, da riunioni o preparazioni delle lezioni, io sono ugualmente responsabile del lavoro che svolgo e cerco di dedicare la più parte del tempo allo studio autonomo e alla ricerca. I risultati poi di questo studio, di queste letture e di queste ricerche vengono costantemente proiettati, relazionati in classe presso i ragazzi. Credo che la qualità delle lezioni naturalmente risenta e si avvantaggi anche del fatto che ai docenti è lasciata quella finestra temporale che permette loro effettivamente di mantenersi appunto in costante aggiornamento culturale. È quindi quello del docente un lavoro che, se vogliamo chiamarlo attraverso un'espressione che è abbastanza felice e usata in questi tempi, è una professione, dicevamo, che è un po' anche svolta in modalità di smart working. Sì, magari siamo a casa a leggere dei libri, a cercare di trovare il modo di rendere più appetibili possibili gli argomenti e di attualizzarli presso i ragazzi, ma insomma, stiamo comunque lavorando. Specificamente, il lavoro del professore di filosofia e storia è doppiamente difficile in questo senso perché oltre ai pregiudizi generali e generici di cui abbiamo mostrato appunto l'imperatore, quello secondo cui il docente non lavora tanto, ci sono anche tutta una serie di altri pregiudizi che invece vengono dai ragazzi stessi e secondo i quali per esempio, la filosofia, ma insomma, cos'è sta materia? Ma che due scatole, perché dobbiamo imparare e studiare questa disciplina che in fondo è inutile, che in fondo non serve? Ecco. Il mio ruolo di insegnante consiste anche nel far capire ai ragazzi che l'inutilità della filosofia, o meglio, il fatto che essa non serva, non è certo un difetto di questa disciplina, bensì piuttosto un suo punto di forza. Il non servire da parte della filosofia significa che essa, in altri termini, non è serva. Non è schiava di nient'altro che non sia la verità che essa stessa ricerca attraverso la sua costante indagine. A me piace dire che lavoro non per gli studenti, ma con gli studenti, con i ragazzi. C'è infatti un dialogo costante che viene mantenuto appunto con gli alunni medesimi. Alunni che sono degli adorabili esseri deliranti che vanno dai 15 ai 18 anni. Dico deliranti perché sono in una piena fase di sviluppo della propria personalità, nella quale la sperimentazione è la parola d'obbligo di tutto questo periodo. E sperimentazione significa appunto anche sperimentare ragionamenti e atteggiamenti fino a quel punto inediti per loro. È meraviglioso appunto poter lavorare e collaborare con queste persone, anche se talvolta, come sapete anche voi, non è sempre semplicissimo. Le altre persone con le quali mi interfaccio nella mia professione sono naturalmente i colleghi. I colleghi sono una classe docente e di individui un po' meno giovane rispetto a quella dei ragazzi, è bello vedere come nell'ultimo periodo sempre più docenti hanno anche dei titoli di studio post-universitari e una formazione, insomma, un'alta formazione professionale alle spalle. Questo comporta che con almeno alcuni dei docenti si creino dei rapporti rapporti che vanno al di là di quelli strettamente professionali e ci si ritrova magari poi anche al pomeriggio o in altri momenti conviviali. Questo perché? Perché credo che la professione del docente non è appunto soltanto un lavoro, un modo per impiegarsi, impiegare il tempo, ma più radicalmente è la risposta di una vocazione. Siamo molti di noi davvero chiamati a questa professione e rispondiamo a questo appello nel modo che di volta in volta riteniamo più opportuno. Però non si tratta appunto solo ed esclusivamente di un modo per impiegare il nostro tempo, ma di un progetto nel quale crediamo seriamente, profondamente e radicalmente. Questo poi ci porta appunto a creare una rete che va anche al di là del contesto strettamente scolastico, anche tra noi docenti. La mia giornata lavorativa un pochino ve l'ho già raccontata, almeno nella sua fase pomeridiana. Avevo tralasciato la fase mattutina, che invece per me è decisamente più traumatica. Lo sapete, la scuola inizia presto e non è questo un tipo di lavoro che lascia spazio alla libertà, diciamo, dei professionisti che vi ci lavorano. Insomma, abbiamo degli orari abbastanza rigidi da seguire. Quindi preparatevi. Se intendete svolgere questa professione, preparatevi a delle levatacce. Abbiamo da lavorare 5 giorni la settimana, ci viene concesso quindi anche un giorno libero rispetto a quello della domenica, e il nostro orario varia di anno in anno a seconda appunto della predisposizione oraria delle classi, tanto quanto per voi appunto è cambiato in tutti e 5 gli anni, anche per i professori è ugualmente mutevole e in trasformazione. Il percorso di formazione di un insegnante di filosofia e storia non è proprio brevissimo. Tralasciando il mio personale percorso, che è stato invece particolarmente tortuoso, quello che voi dovreste fare è laurearvi in una di queste due materie, quindi o filosofia o storia, avendo cura, come invece non ho fatto io, di usufruire dei cosiddetti crediti liberi, quindi di esami a vostra scelta, per inserire nel piano di studi universitario proprio gli esami di filosofia nel caso in cui vi steste laureando in storia e viceversa di storia nel caso in cui invece scegliate di laurearvi in filosofia. Questo perché? Perché altrimenti alla fine del vostro percorso universitario quinquennale non sarete in grado di svolgere nemmeno delle supplenze nella scuola a meno che non recuperiate appunto un tot di esami nell'altra disciplina. Vi consiglio quindi di predisporre il piano di studi universitario già con questa lungimiranza, diciamo, di intenti. Successivamente alla laurea e all'acquisizione appunto dei crediti nell'altra disciplina sarà necessario per voi iscrivervi in una graduatoria di merito, grazie alla quale potrete accedere alle supplenze temporanee, quindi alle sostituzioni di altri docenti che restano temporaneamente assenti dalla scuola, e aspettare poi un concorso. Se vincete il concorso, poi sarete in grado di avere la professione, di svolgere insomma la professione del docente a quel punto a tempo indeterminato. Sarete quindi docenti di ruolo e non più supplenti. Non spendo troppe parole rispetto alle modalità sia di accesso al concorso che poi del concorso stesso, perché purtroppo queste sono molto variabili e cambiano di volta in volta, quindi non vale la pena specificarle in questo contesto. Sappiate comunque appunto che ci sono diversi passaggi da seguire prima di diventare insegnanti a tempo indeterminato. Il mio lavoro è bello. È bello perché insegnare è una delle cose più difficili, ma è senza dubbio anche una delle cose che dà in assoluto più soddisfazione. Non crediate che i docenti che avete avuto di fronte abbiano imparato meno rispetto a quanto vi hanno trasmesso proprio nell'atto di trasmettervi quelle conoscenze, perché grazie all'interazione con la classe, con gli studenti, si imparano continuamente, costantemente delle cose nuove e delle nuove prospettive su temi che sembravano già conosciuti, già ampiamente discussi. Poi, più specificamente, va detto che l'insegnamento della filosofia è per me particolarmente felice perché si vede e si cerca, diciamo, di instillare presso i ragazzi il seme, il germe del ragionamento critico. Gli si insegna, in altre parole, che nulla va dato per scontato e che ci sono battaglie che possono essere compiute per la verità e che è sempre alla verità che appunto bisogna rivolgersi con i propri discorsi, con le proprie azioni. Poi per quanto concerne invece l'altra disciplina che insegno, la storia, essa è ugualmente, oltre che sconfinata, anche affascinante. Perché si arriva a far capire ai ragazzi come di fatto il presente nel quale noi siamo calati non è una necessità, non è un obbligo, ma è l'espressione di una possibilità. Non doveva per forza andare così la storia, ma è bene studiarla proprio per capire anche come intervenire in questo presente per costruire un futuro eventualmente diverso. Sono due discipline davvero capitali per la storia dello spirito e per anche la formazione dell'identità personale e mi sento davvero molto fortunata a poterle insegnare. L'aspetto più negativo legato alla mia professione è relativo alla necessità di, diciamo, abbandonare i ragazzi al termine del loro percorso formativo. I primi anni di insegnamento, almeno per me, questo era un qualcosa di doloroso e di rattristante. Insomma, vedere che quel laboratorio di idee che avevamo messo in piedi, che avevamo costruito, allestito assieme, dovesse chiudere i battenti dopo un tempo comunque relativamente limitato, mi rattristava particolarmente. Poi nel corso del tempo ho acquisito una sorta di fatalismo e più che altro mi sono anche convinta del fatto che il ruolo dell'insegnante sia davvero quello della guida. Una guida ha il compito di indicare la strada, ma non necessariamente quello di percorrere l'intero tragitto con le persone che cerca di orientare. Ecco, quindi credo che anche il docente debba svolgere questo compito e debba attenersi a questa funzione, cercando di diciamo, rendere il più significativi possibili e possibile i momenti vissuti in classe e assieme. Proprio perché di quei momenti poi i ragazzi possano fare tesoro e possano renderli significativi nella loro vita adulta, facendoli germogliare come ogni professore si aspetta che facciano. Il consiglio che voglio darvi per il vostro futuro è molto semplice, anche se troppo spesso viene trascurato. Ragazzi, fate quello che vi piace. Se avete delle passioni, degli interessi, inseguiteli, rincorreteli, svilupatevi. Perché davvero svolgere per una vita un lavoro, magari anche remunerativo, ma che non piace, è una condizione davvero molto difficile da sopportare. Viceversa, se anche sarete costretti nella vostra vita adulta a compiere delle scelte che vi porteranno lontani dai vostri interessi, appunto dalle vostre passioni, almeno potrete dire di aver dedicato un tempo non trascurabile, non insignificante, ad assecondare quello che era il vostro demone, quello che erano i vostri sogni. Buona fortuna!